Nizza 24, notizie dalla Costa Azzurra, appuntamento con l'informazione di giovedì 13 febbraio. In studio da Milano, Marco Casa. Prima di darvi le notizie dal mondo, l'informazione internazionale, ci soffermiamo sulle news dell'ultima ora dalla Francia e dalla Costa Azzurra e per farlo do la linea Nizza a Marco Ugo Barsotti.
Buongiorno dalla Costa Azzurra. Torna il terrorismo? Attacco con granate in un bar di Grenoble. 12 feriti, 6 in condizioni critiche. Un grave episodio di violenza ha scosso la città di Grenoble ieri, quando un individuo ha lanciato una granata all'interno di un bar affollato nel quartiere del villaggio olimpico. L'attentatore, che secondo i testimoni era anche armato di fucile Kalashnikov, è fuggito immediatamente dopo l'attacco. Le autorità hanno escluso la matrice terroristica, ma le indagini proseguono per chiarire il movente. Questa è l'agenzia di stampa. Ieri sera le notizie erano esattamente opposte. Le autorità sospettano un attacco di natura o matrice terroristica. Vedremo come si evolveranno le cose. Intanto raddoppia la tassa sui voli, come da noi preannunciato. Viaggiare diventerà più costoso. Il governo francese ha annunciato un significativo aumento della tassa di solidarietà obbligatoria sui biglietti aerei, che verrà più che raddoppiata nel prossimo mese. La misura, che interesserà sia i biglietti di classe economica che il business, mira a ridurre il deficit nazionale e promuovere una maggiore equità ecologica. Non c'è Trump in Europa, decisamente. L'iniziativa ha sollevato preoccupazioni nel settore aeronautico. Air France prevede perdite per 100 milioni di euro, mentre Ryanair minaccia di ridurre i voli. La tassa, destinata a finanziare programmi di aiuti internazionali, dovrebbe generare quasi 1 miliardo di euro all'anno. Gli esperti del settore temono che questa decisione possa spingere il traffico aereo verso altri paesi europei. Questo per quanto riguarda l'inbound, perché ovviamente per l'outbound non c'è scelta. Se volete partire da Nizza, la pagate. E infine, dalla Francia arriva questa strana notizia. Pace Russia-Ucraina, francesi contrari. Come si spiega? In una mossa inaspettata che ha colto di sorpresa gli alleati europei, il presidente americano Donald Trump ha annunciato un imminente incontro con Vladimir Putin dopo avergli parlato ieri, probabilmente in Saudi Arabia o Arabia Saudita, per discutere della guerra in Ucraina. L'annuncio è seguito a una lunga conversazione telefonica tra i due leader, descritta da Trump come molto produttiva sul suo social network che si chiama Truth Social. I due presidenti hanno concordato di avviare immediatamente negoziazioni per porre fine al conflitto, sebbene non sia ancora stata fissata una data precisa per l'incontro. La decisione è stata presa senza preventiva consultazione con i leader europei, perché non si sapeva che volesse fare la pace. Ci pare l'avesse detto in tutta la sua campagna elettorale. Comunque gli europei non lo sapevano. Siamo contrariati, fortemente contrariati, tra virgolette, ha dichiarato questa mattina al notiziario delle 6 di France Info un rappresentante europeo che si occupa di difesa. Contrario alla pace? Sembrerebbe strano, ma il motivo sembra facile identificarlo. Negli accordi di pace, Trump sembra stia concordando che l'Ucraina, attenzione, ripaghi i prestiti fatti dall'amministrazione precedente Biden in termini di accesso a tariffe preferenziali alle materie prime presenti in Ucraina. Spieghiamo meglio. Durante tutto il periodo della guerra in Ucraina, gli Stati Uniti hanno inviato ampi finanziamenti, anche materiali, all'Ucraina. Sotto che forma non era chiaro, perché dai giornali non ce l'hanno mai detto, ma evidentemente era una forma di prestito, tant'è che a questo punto Trump vuole utilizzare, fare leva su questo, chiedendo accesso a tariffe preferenziali alle materie prime presenti in Ucraina, il che lascerebbe gli europei, che ricordiamo hanno indebitato i propri figli e nipoti per sostenere la guerra in Ucraina con strumenti finanziari quali, attenzione, EU, MFA, OKR, Next Gen FX 3%, DEC 34 EUR, come spiegato in un articolo di Atlantico Quotidiano, tra poco ci torniamo, in una condizione veramente disdicevole. Perdenti nella guerra, perché l'Ucraina dovrebbe cedere territori europei alla Russia, impossibilitati a far entrare l'Ucraina nella NATO, deciso da Trump, e perdenti economicamente. Cos'è dunque EU, MFA, UKR, NextGen FX 3%, DEC 34 EUR? È un bond, perché ovviamente quando gli europei dicevano che darebbero dato ad esempio 50 miliardi alla Ucraina, non avevano questi soldi, semplicemente mettevano debito, e questa sigla significa bond europeo EU MFA. UKR vuol dire per l'Ucraina, Next Gen era perché fa parte della European Next Gen di von der Leyen, 3% è il reddito e DEC 34 è la scadenza, cioè a dicembre del 2034, per quello abbiamo parlato di figli, bisognerà restituire i soldi a chi li ha prestati. Ma chi deve restituirli? L'Ucraina? No, l'Europa. Quindi, come abbiamo detto, l'Europa si è indebitata per sostenere l'Ucraina facendo pagare il conto ai propri figli e apparentemente non sta ottenendo nulla. Con questa bella notizia torniamo dalla linea A, Milano.
Grazie Marco, prima delle notizie internazionali vi ricordo che potete sintonizzarvi su Radio Nizza e Centrale Milano in ogni momento della giornata con un semplice comando vocale ad Alexa. Per Centrale Milano potete chiedere Alexa suona Centrale Milano da TuneIn, nel nostro caso è sufficiente dire Alexa suona Radio Nizza e sarete subito in contatto con le notizie e la musica della Costa Azzurra. Ma passiamo alle news. Bangladesh, repressione contro i manifestanti, crimine contro l'umanità secondo l'ONU, l'ex premier Sheikh Hasina avrebbe usato violenza sistematica contro i manifestanti dissidenti con 1400 morti documentati. Nigeria, Shell ignorò gli allarmi su frodi nella bonifica del petrolio. Un'inchiesta della BBC rivela che la Shell fu ripetutamente avvisata di corruzione nel progetto di bonifica dell'inquinamento petrolifero nel delta del Niger. Danimarca, petizione per comprare la California. E questa petizione danese ha raccolto 200.000 firme. Una campagna satirica propone di acquistare la California per avocadi, tecnologia e Disneyland ribattezzato Hans Christian Andersland. Bolzano, Italia, 15enne arrestato per terrorismo suprematista. Il giovane affiliato a un gruppo neonazista satanista è accusato di terrorismo, fabbricazione di esplosivi e diffusione di materiale pedopornografico. Ancora Italia, infrazione UE per gestione delle discariche. Bruxelles accusa l'Italia di non rispettare le norme dell'Unione Europea sui rifiuti pericolosi e lo smaltimento dell'incenerimento. Passiamo alla meteo. Giovedì 13 febbraio, parzialmente nuvoloso in Costa Azzurra, vento debole, temperatura minima 6 gradi lungo la costa, le massime da Monaco a Saint-Tropez 15 gradi. Ci spostiamo nel nord-ovest italiano, zona di ascolto daytime dei 1575 kHz di Centrale Milano, nuvoloso con possibilità di pioggia nel nord-ovest e nuvoloso tra Piemonte, Lombardia e anche in Liguria, dove non è esclusa la possibilità di pioggia. Genova 9 gradi la minima, 13 la massima. Milano 7 gradi la minima, 12 la massima. Torino 6 gradi la minima, 12 la massima. Questi i nati nella data del 13 febbraio. Georges Simenon, 1903-1989, scrittore belga, celebre per i suoi romanzi polizieschi con il commissario Maigret. Peter Gabriel, 1950, cantante, compositore e produttore discografico britannico, ex membro dei Genesis e noto anche per la sua lunga carriera solista. È nato nel 1956 l'ex calciatore irlandese Liam Brady. Sempre in materia di calcio è nato nel 1960 l'ex arbitro Pierluigi Collina, considerato a livello mondiale uno dei migliori di tutti i tempi. È nato nel 1974 il cantante britannico, ex membro dei Take That, Robbie Williams, ed è nata nel 1979 l'attrice e modella statunitense Mena Suvari, nota per i suoi ruoli in film come American Beauty e American Pie. Passiamo a un fatto storico. Il 13 febbraio 1953 iniziò la spedizione che avrebbe portato Sir Edmund Hillary e Tenzing Norgay sulla vetta del Monte Everest, la montagna più alta del mondo. Sebbene l'ascensione finale avvenne il 29 maggio, le settimane di preparativi invernali furono cruciali per la realizzazione dell'impresa. Hillary e Norgay affrontarono condizioni estreme, con temperature sotto lo zero e altitudini che sfidavano la resistenza umana. Un curioso aneddoto riguarda il fatto che durante la salita i due non si scambiarono una parola di entusiasmo, ma si limitarono a stringersi la mano in cima in segno di rispetto reciproco. A lungo la loro storica impresa fu avvolta nel mistero. Solo molti anni dopo si seppe che entrambi raggiunsero la cima insieme, senza che uno dei due fosse arrivato per primo. La conquista dell'Everest divenne un simbolo di coraggio e determinazione, facendo di Hillary e Norgay eroi immortali. E ritrovate questo notiziario in formato podcast su YouTube e sulle consuete piattaforme di podcasting cercando Radio Nizza. Per chi ci ascolta in onde medie, sono graditi i rapporti di ascolto scrivendo a info@radionizza.it. Da Nizza Marco Ugo Barsotti, da Milano Marco Casa, vi auguriamo una buona giornata. Online, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Radio Nizza con Centrale Milano 1575 kHz.